E nel leggere queste storie davvero orribili, pesanti, come dire, forse rende un po' l'idea dei numeri sempre che uno cita quando parla di queste questioni. Come ben sapete, in Italia i detenuti oggi sono circa 65.000, i posti letti poco più di 40.000. Aumentano in maniera costante mese per mese e si contano che gli ergastolani sono circa 1.500. L'aumento costante è dovuto in particolare per l'applicazione della legge Bossi-Fini. Nella nostra regione, in Emilia-Romagna, i detenuti sono praticamente 4.000 per una capienza che è 2.200, qualcosa del genere. Tra le carceri più sovraffollate, anche questo è noto, c'è la Dozza. E ho trovato altri dati interessanti, cioè il fatto che il 55%, cioè più della metà della popolazione detenuta, sia in attesa di condanna definitiva. Questo vorrebbe dire che sono tutti presunti innocenti, più di metà sono presunti innocenti. In Europa questi dati sono 1 su 4, 25%. Ancora, ho trovato che 1 su 3, 30% dei reati ascritti alla popolazione detenuta consiste in delitti contro il patrimonio e che il 16% è invece dentro per delitti contro le persone. Si potrebbe andare avanti, le ricerche veramente su questo campo potrebbero essere lunghe e in qualche modo riservare sorprese, perché credo che il carcere sia davvero un qualcosa che, se non, su cui non ti concentri e non cerchi di svelarne alcuni meccanismi, anche solo leggendo quello che c'è di pubblicato, è qualcosa che, come dire, passa a lato della nostra esistenza quotidiana. I detenuti stranieri, nei dati che ho trovato io, riguardavano il 2008, erano quasi 25.000, praticamente il 40% della popolazione detenuta. Ovviamente la questione non è solo italiana, dicevamo, la questione è europea, ma è in realtà internazionale, è mondiale. In Europa i detenuti sono 600.000 e il sovraffollamento è un problema praticamente ovunque, in moltissimi paesi e in particolare in Grecia. Una cosa che anche questa sì, mi ha stupito, è il fatto che, andando a indagare il numero, andando a leggere semplicemente il numero di, ancora una volta uso questo termine, suicidi, così sono classificati, anche solo nel 2007, che sono stati praticamente 45 contati ufficialmente, sono una cifra inferiore a quanti ne contiamo nel 2010. Arrivati solo fino a oggi, gli ultimi dati che ho visto ne davano 75, mi pare. E davvero, andando avanti, insomma, nella ricerca, da Genova, Bari, da Catania, Livorno, vengono rilevati, per esempio, dall'associazione Antigone, che più volte ho usato anche solo per preparare questa presentazione, episodi di abusi e di violenze continui, pochissimi dei quali, a quanto mi risulta, vengono fuori. Questo in particolare mi sembra sia venuto fuori. Genova, sette anni, 20 luglio 2008, sette anni dopo quelle giornate di Genova, luglio 2001, un detenuto del carcere genovese telefona alla nonna denunciando di essere stato violentemente picchiato. Quattro giorni dopo la madre riceve una lettera con su scritto: «Mi ammazzano di botte almeno una volta alla settimana». Il 25 luglio del 2008 il ragazzo, appena 22enne, viene trovato morto nella sua cella. Il giorno dopo la stampa nazionale racconta di un tossicodipendente deceduto per un'intossicazione da gas butano. Al contrario, è proprio la madre a dichiarare come il figlio fosse completamente coperto di lividi su tutto il corpo, con delle chiare tracce di sangue che dal naso salivano verso la fronte e i capelli. Inoltre non le sono mai stati restituiti i vestiti che il ragazzo indossava il giorno del decesso. Sempre in Liguria, in questo caso siamo inizio 2008. Veramente, andando avanti, uno si rende conto, come dire, che anche, insomma, che pesca dei casi, ma questi casi sono in realtà pressoché la quotidianità, sono un continuo. Febbraio 2008, un detenuto del carcere Imperese di 29 anni, ristretto da 7 mesi, viene trovato morto all'interno della propria cella. Le circostanze del decesso restano oscure, scartata la tesi di una morte naturale dovuta a un arresto cardiocircolatorio. Il procuratore della Repubblica ha aperto un fascicolo avvalorando l'ipotesi di omicidio. Un anno dopo è il caso della casa circondariale delle Vallette a Torino, in cui un medico ha denunciato abusi ai detenuti, dichiarando come, parole sue, all'interno delle strutture carcerarie i pestaggi da parte degli agenti, addirittura organizzati in apposite squadrette, siano all'ordine del giorno. Stesso anno, settembre, a Velletri muore un detenuto di 41 anni all'ospedale di Velletri. L'uomo sarebbe stato picchiato dalla polizia di Stato e poi condotto in carcere con l'accusa di tentato furto di una bicicletta. Il 12 ottobre è stata esposta una querela contro ignoti per omicidio colposo. È in corso l'inchiesta per verificare se la morte sia stata causata dalle violenze subite dopo l'arresto. La vittima, oltre a riportare diverse fratture, presentava un grave stato di sofferenza epatica, motivo per cui veniva ospedalizzato. Proprio poco prima di morire l'uomo avrebbe, virgolette, cito, esplicitamente incolpato gli agenti di averlo ridotto in quelle condizioni. Dall'autopsia risulta un'emorragia interna a seguito di un grave danno alla milza. L'uomo aveva anche due costole fratturate. Questi casi davvero, come dire, se ne sanno pochi, o meglio, riescono, come si dice, a bucare i media davvero in pochi. Tra i più conosciuti c'è il caso di Marcello Lonzi a Livorno, nel carcere di Livorno, siamo nel 2003, per i cui uccisori è stata chiesta l'archiviazione Aurora, se non sbaglio. O ancora è in parte abbastanza noto il caso di Perugia, dove in circostanze altrettanto misteriose, con tutte le virgolette del caso, è morto Aldo Bianzino, fondamentalmente colpevole di coltivare marijuana a casa sua. Davvero, i nomi che vengono fuori sembrano venire fuori per il lavoro veramente enorme svolto dai familiari, dagli amici, dai compagni, e quindi ovviamente anche attraverso media, diciamo, alternativi, cioè non media mainstream, e quindi blog, ma anche le campagne attraverso testate amiche o perlomeno democratiche. Concludo tra poco, solo per dire che questi, appunto, che ho citato sono davvero la punta dell'iceberg, quelli che vengono fuori, di cui si sanno i nomi ancora di più. Però certo, allo stesso tempo mi veniva anche da riflettere su questo, cioè leggere queste storie è davvero, è pesante, insomma, uno si rende conto che probabilmente viviamo davvero in un periodo di sonno della ragione totale. D'altra parte mi viene anche da pensare, da ragionare sul fatto che alcuni casi sono venuti fuori. C'è chi ha chiesto giustizia, c'è soprattutto chi ha chiesto verità, cioè che queste cose venissero fuori e fossero conosciute non solo per i cosiddetti gli addetti ai lavori. E quindi su questi temi in realtà ci sono associazioni, gruppi, singoli individui che lavorano a diverso livello, dalle associazioni che stanno dentro al carcere a quelli che fanno i presidi fuori del carcere, che urlano solo macerie. C'è davvero un lavoro grosso che appare come particolarmente difficile, ovviamente, perché deve fare i conti non solo con la struttura carceraria in sé, ma anche con una struttura, diciamo, mediatica di perpetuazione del potere che fa sì che carcere fondamentalmente sia un tempio, e in quanto tale deve essere assolutamente preservato e rispettato e mai neppure criticato troppo apertamente. Un'ulteriore cosa, certo, quello di cui ho parlato io stasera è probabilmente qualcosa di facile, tra virgolette, cioè in qualche modo indignazione etica, mi viene da dire, morale, di base, di una persona in carne e ossa, su questo stato di cose. È qualcosa molto anche, insomma, che si sente a pelle, non so come dire. D'altra parte, e su questo, insomma, vorrei anche chiudere, ovviamente le analisi sul carcere e sulla funzione del carcere continuano, c'è per fortuna chi continua a studiare queste cose, e quello che forse potrebbe sembrare sorprendente è questo, cioè che ad esempio la scuola di Loïc Vacant cosa dice? Dice: il carcere ha una funzione di disciplinamento. E questo è evidente, e una funzione, come dicevamo prima, di discarica sociale. E quindi se uno va a analizzare la composizione sociale all'interno del carcere, come dire, capisce quale sia la sua funzione da un punto di vista proprio di disciplinamento e di buon funzionamento, tra virgolette, della società. Ho trovato queste righe. Dice: il sistema penale, sta parlando degli Stati Uniti, credo che sia qualcosa di applicabile anche in Europa. Dice: il sistema penale da una parte comprime artificialmente il livello della disoccupazione, sottraendo in un sol colpo alcuni milioni di individui alla popolazione in cerca di lavoro. Dall'altra incrementa l'occupazione nell'ambito dei beni e servizi carcerari, un settore peraltro a forte incidenza di lavoro precario. Anche in questo caso, quindi, vediamo esattamente che cosa significa la galera come funzione di discarica sociale, così dice Vacant. E soprattutto in questo periodo in cui il ministro della giustizia dice che entro il 2012 farà non so quanti mila nuovi posti letto, ovvero nuove carceri, e queste nuove carceri probabilmente, seguendo l'esempio americano, saranno anche fatte da privati, così aggiungiamo business al business. E credo che, come dire, quando si va a ragionare sul aumentare la popolazione carceraria ulteriormente, al di là quindi dell'indignazione etica, ci sia anche da ragionare sul doppio fattore: da una parte di disciplinamento, diciamo, della forza lavoro, dall'altra di appunto quella che Vacant chiama discarica sociale. Finito tutto questo giro, mi viene da dire che cos'è cambiato da ieri a oggi nelle prigioni. Non lo so, mi verrebbe da dire poco, nulla, forse tantissime cose in realtà, ma la sostanza di sicuro no. E oggi, come dire, abbiamo a che fare con le tante Guantanamo sparse per il mondo, e non è solo la Guantanamo con no, le tute arancioni che ha colpito ci ha colpito tutti, in qualche modo colpito il nostro immaginario, ma è in realtà l'indice di un, come dire, di una proliferazione delle forme di contenzione penale, di galera in senso largo, che mi sembra sia innegabile. Un'ultima cosa: vicino al libro l'associazione di Mutuo Soccorso ha fatto anche un CD con 4 canzoni, Quando Genova Ritornerà, e ci piace, insomma, venderlo anche vicino al libro. E io mi fermo qua, grazie per l'attenzione.